Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Dunque, apriamo lo sport questa mattina parlando di tennis, perché pochi minuti fa si è conclusa la stagione del 2020 con la finale del Master, l'ATP Finals, il torneo che metteva di fronte i primi otto della classifica mondiale e che per l'ultimo anno è stato ospitato a Londra. Dopodiché dal 2021 l'evento traslocherà a Torino e noi ci colleghiamo in diretta, in realtà non distante dal capoluogo piemontese, alla Spezia, dove c'è il giornalista di Eurosport, Riccardo Bisti. Ciao Riccardo.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
Allora Riccardo, il titolo è andato a Daniil Medvedev, che in finale ha battuto Dominic Thiem 4-6, 7-6, 6-4. Ha completato il russo un novembre da sogno, perché prima ha vinto il Master 1000 di Parigi-Bercy, poi alla O2 Arena di Londra ha superato nell'ordine Djokovic, Nadal e Thiem, cioè i primi tre giocatori del mondo. Quindi per la quarta volta consecutiva il Master di fine anno è andato a un giocatore non compreso tra i soliti tre, Federer, Djokovic e Nadal. Nadal che tra l'altro questo torneo non lo ha mai vinto, ma rispetto al successo di Dimitrov nel 17, di Zverev nel 18 e di Tsitsipas l'anno scorso, questo sembra avere un sapore leggermente diverso, sei d'accordo?
Sì, tu hai detto quarta volta, è anche la quarta volta che un giocatore vince il torneo battendo nel corso della settimana i tre migliori del mondo. Ce l'hanno fatta Becker a Stoccolma nel 94, Nalbandian a Madrid nel 2007 e sempre nel 2007 Djokovic a Montreal. Ecco, possiamo paragonare questo Medvedev magari al Djokovic del 2007? Direi di no. Allacciandomi alla tua domanda, penso che non sia tanto il successo del russo quanto un periodo di transizione che effettivamente si sta verificando nel mondo del tennis. D'altra parte non poteva essere diversamente dopo che i Big Three hanno vinto 57 slam negli ultimi 17 anni. Era evidente che prima o poi un cambio della guardia dovesse arrivare. Federer ormai è verso 40 anni e quest'anno non è stato presente dopo la doppia operazione al ginocchio. Nadal e Djokovic hanno fatto quello che hanno potuto, però sono stati entrambi eliminati in semifinale. Sai cos'è? La cosa che mi fa pensare che possa esserci effettivamente questo cambio della guardia è il fatto che non sia stato percepito come una grandissima sorpresa il fatto che nessuno dei due sia arrivato in finale. Thiem e Medvedev sono stati due validi finalisti e credo che o l'uno o l'altro potrebbero raccogliere l'eredità dei migliori come numero uno del mondo. Rimane Djokovic in testa alla classifica, Nadal ovviamente rimane nelle posizioni più alte, però credo che gli inseguitori stiano iniziando a trovare quella continuità che è sempre mancata negli anni precedenti. Quindi sì, diciamo, ti do una risposta sì come asterisco, però credo comunque che i Djokovic e Nadal, e perché no, anche se pure in modo estemporaneo, i Federer possano continuare a essere molto competitivi. Direi che il tennis, e qui chiudo, si avvicina a una fase che potrebbe ricordare quella di 20 anni fa, quando dopo l'uscita di scena di Pete Sampras e un Agassi che andava un po' in intermittenza, ci sono stati un paio d'anni senza un dominatore vero e proprio. Credo che Thiem e Medvedev possano essere gli Hewitt, i Roddick, i Ferrero di 20 anni fa, in attesa che arrivino i giocatori della generazione successiva che effettivamente sembrano promettere molto bene.
Sì, ma diciamo che quella generazione di 20 anni fa poi dopo fu soppiantata da Federer, Nadal e Djokovic in quest'ordine, e dubito che una circostanza del genere si possa riverificare nella storia del tennis. E visto che il macro tema, Riccardo, è proprio il gap tra i nuovi e i grandissimi, e che stiamo parlando di vari asterischi, questo Master del 2020 sembra avere un sapore diverso, almeno a mio avviso, proprio perché a differenza del passato, quest'anno Djokovic e Nadal non soltanto avevano tutto l'interesse a vincerlo, ma non erano fisicamente logorati dopo le lunghe stagioni degli anni scorsi, e entrambi hanno perso ben due partite a testa proprio contro i due finalisti, cioè sia Thiem sia Medvedev hanno battuto Nadal e Djokovic nel round robin e in semifinale, per cui l'impressione è che che nonostante la posta in palio fosse molto alta, le distanze si fossero molto assottigliate e che se a New York Team e Zverev si erano andati a giocare la finale perché gli altri si erano autoeliminati, Federer e Nadal neanche erano andati a US Open, Djokovic era stato squalificato, viceversa Djokovic e Nadal si erano ripresi la scena completamente a Parigi. In questo caso diciamo che tutti sono partiti con l'intenzione e la possibilità di andare a vincere e nonostante questo Team e Medvedev si sono ritrovati in finale. D'altra parte però c'è la sensazione che un conto siano ancora le partite 2 su 3, un'altra cosa siano gli slam 3 su 5?
Beh, chiaramente sì, nel senso che il format con cui si gioca la partita fa ancora la differenza. Tuttavia credo che, come dicevo in precedenza, siamo in una fase di transizione e in una fase di transizione c'è un processo di avvicinamento. Io credo che questo avvicinamento sia sempre più evidente. Tu hai detto che Djokovic e Nadal non erano fisicamente logori. Io credo che soprattutto per quanto riguarda Nadal un po' di logorio non certo dovuto alle fatiche di quest'anno, visto che ha giocato soltanto 4 tornei dopo il lockdown, mettiamoci anche gli internazionali d'Italia. Però ecco, non è più il Nadal di qualche anno fa, è meno scattante, meno rapido, è costretto ad adottare un tipo di tennis che non gli è proprio per risparmiare qualche energia in più. Il terzo set contro Medvedev in semifinale è stato eloquente da quel punto di vista, nel senso che non gli ho mai visto giocare così tanti servizi e volée uno dopo l'altro, questo presumibilmente anche per conservare energie, oltre che avere una valenza tattica, la cui utilità peraltro è stata discutibile. Per quanto riguarda Djokovic, io ho l'impressione che le vicissitudini extra campo abbiano influito tanto nel suo modo di affrontare questo Master. Un Djokovic che ha deciso di lanciarsi in ambienti diciamo sindacali, no? Con la creazione di una nuova associazione dei giocatori, questo non so se è un argomento che tratteremo, ma sicuramente è stato qualcosa che a mio avviso lo ha distratto, però allo stesso tempo non è che pensava alle questioni sindacali quando si è trovato avanti 4-0 nel tiebreak del terzo contro Team. Lì però Team è stato straordinario perché ha giocato tanti punti uno dopo l'altro di grandissimo livello. Va detto che lo stesso Team avrebbe potuto anche chiudere in 2 set. Quindi tutti questi discorsi servono per assecondare sotto certi aspetti quello che dici, ovvero il gap si sta riducendo, ma credo che sia un processo naturale, non c'è niente di davvero sorprendente o clamoroso. Ragazzi di 24 anni come Medvedev o 27 come Team inevitabilmente sono più freschi e probabilmente hanno anche più fame rispetto a chi di anni ne ha 33-34.
Ricordiamo che siamo in collegamento in diretta con il telecronista di Eurosport Riccardo Bisti, con il quale in conclusione vorrei affrontare l'altro macro tema di grandissima attualità in Australia, ma non solo, cioè i prossimi Australian Open, perché l'inizio è ancora previsto per il prossimo 18 gennaio, ma ogni giorno si rincorrono notizie contraddittorie sullo svolgimento o meno del primo slam stagionale e ci sono ancora enormi punti interrogativi sia sugli eventi di avvicinamento, che dovrebbero comunque essere tutti ospitati a Melbourne per tenere i tennisti chiusi nella cosiddetta bolla, ma in realtà i fattori in gioco sono talmente tanti che ieri durante la conferenza stampa nella quale ha annunciato l'allentamento di alcune restrizioni il premier del Victoria Daniel Andrews ha parlato così, ascoltiamolo.
Regarding the Australian Open, is there any updates or when do you expect decisions will be made about timing?
I can't give you an update today. All I can say is that this is a very important event, one that we're working closely with Tennis Australia and they in turn are speaking with their global partners, media partners, sponsors, and when we have an announcement to make, we'll make it. The good news from December the 7th, we'll have just over 1,100 people coming back to Melbourne each and every week. That number will grow over time. When you put on top of that quarantine effort the need to have many more than 1,000 people in direct connection with that event, that's not a simple thing. There is some complexity to that. We're working through those issues and when we're ready to make an announcement, we will.
Quindi questo è un estratto della conferenza stampa di ieri del Premier del Victoria Daniel Andrews, sul quale ha annunciato che dal 7 dicembre ogni giorno 1100 persone potranno rientrare a Melbourne dall'estero, che questo numero poi verrà progressivamente aumentato, però sempre in ottemperanza al programma di quarantena, quindi con anche delle inevitabili difficoltà logistiche. Quindi Riccardo, se il Premier del Victoria ancora non è in grado di rispondere a domande sui prossimi Australian Open, mi sembrerebbe fuori luogo rivolgerle a te, ma ti chiedo quali sono al momento i possibili scenari e, entrando nel campo speculativo delle opinioni, secondo te quali le possibili soluzioni?
Beh, è una domanda difficile. Tra l'altro, giusto un paio d'ore fa, Jannik Sinner, che è giovane italiano di cui si parla un gran bene, che si spera possa essere protagonista all'Australian Open, è intervenuto a una nota trasmissione italiana che tempo che fa con Fabio Fazio su Rai 3, e parlando proprio dell'Australia ha detto che non sapeva esattamente quando sarebbe partito. Ovviamente le ultime comunicazioni sono quelle che conosciamo tutti, ovvero che ai tennisti sarebbe concesso di mettere piede in Australia soltanto a partire dal 1 gennaio. Sinner però ha detto queste sono cose che possono cambiare da un momento all'altro, quindi forse non è escluso che nel sottobosco ci siano delle trattative per anticipare la possibilità di mettere piede in Australia e quindi magari salvare quello che è il calendario originario. Io questo chiaramente non lo so, come dicevi tu, siamo nell'ambito delle speculazioni. Credo tutto sommato che le opzioni siano sostanzialmente tre. La prima è quella che ho appena detto, cioè un allentamento delle misure restrittive, soprattutto in termini temporali, quindi concedere l'arrivo già a dicembre, quindi salvare la stagione a partire dai tornei di avvicinamento, compresa la ATP Cup, al netto del fatto che il tennis in questa estate australiana potrà giocarsi soltanto nello stato del Victoria. Spero non soltanto nella città di Melbourne, ma insomma queste sono valutazioni che non mi competono. La seconda possibilità è quella che forse in questo momento è quella che ha più vigore, cioè permettere l'arrivo a tutti il 1 gennaio e quindi cominciare la stagione con 2 settimane di ritardo, magari con una sola settimana di eventi di preparazione, un po' come è accaduto ad agosto con l'Open degli Stati Uniti, e poi iniziare l'Australian Open con una settimana di ritardo, quindi anziché 18 gennaio magari iniziare il 25, andare a sforare la prima settimana di febbraio. Credo che anche per le abitudini anche logistiche degli australiani, tra l'altro Craig Tiley, il direttore del torneo e amministratore delegato di Tennis Australia, spera di poter accogliere quanto più pubblico possibile, si parlava del 25, forse 50% della capienza, che per quello a cui ormai ci siamo abituati in Europa sarebbe veramente un traguardo straordinario. Quindi questo sarebbe lo scenario che forse in questo momento io vedo come più plausibile. Se no, l'ultima speculazione parlava di un rinvio di qualche mese, marzo o aprile. Direi che dal punto di vista del clima non ci sarebbero grossi problemi, perché a tennis in Australia si gioca all'aperto 12 mesi l'anno, ricordo sfide di Coppa Davis giocate all'aperto nel mese di luglio, che sono i mesi più freddi per l'Australia, ma comunque il clima consentirebbe. Però credo che anche a livello di volontari, di spettatori, possa esserci qualche problema, perché l'Australian Open si gioca a gennaio proprio perché è il momento di vacanza per tutti e tutti possono partecipare, anche a livello di volontari, penso a Catapalle, giudici di linea, lo staff del torneo, che forse potrebbe essere difficile riuscire a ingaggiare per marzo e aprile, al netto dei problemi che potrebbero esserci nel trovare spazio in un calendario già ipercompresso come quello del tennis per l'Australian Open in primavera. Credo che questo sarebbe un problema risolvibile e credo che tutto sommato ogni problema sarebbe risolvibile in una situazione così estrema come quella del Covid, però credo che faranno davvero tutto il possibile per evitarlo
e per rispettare quella che attualmente è ancora la data confermata del 18 gennaio 2021 per l'inizio dei prossimi Australian Open. Al momento l'unica certezza è che il torneo juniores è stato non cancellato ma rimandato. In quel caso sì, si è detto che gli under 18 giocheranno gli Australian Open, appunto juniores, più avanti nel calendario, presumibilmente verso la fine del 2021. Io intanto ringrazio per questo aggiornamento in diretta il telecronista di Eurosport Riccardo Bisti. Grazie Riccardo e a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.